Parola impegnativa quella di questa domenica, sai che usiamo delle tune di questa domenica. Grazie anche per l'invito e grazie a Maria perché in un modo o nell'altro con la sua dolcezza, ma anche con la sua fermezza, ci accompagna ad entrare nel merito della parola di Dio. E l'autore della lettera agli ebrei che mi pare ha un'indicazione più precisa di che cosa e di qual è la grazia fondamentale che Maria ci ha lasciato in eredità. Ad un certo punto l'autore della lettera agli ebrei dice, ho sentito dei testimoni, ho deposto tutto ciò che era di peso, cioè mi sono un attimino alleggerito, ne abbiamo bisogno anche noi di alleggerirci, abbiamo dentro tante pesantezze, tante fatiche, mi sono anche reso conto delle cose che ho sbagliato, anche del mio peccato. Dentro tutto questo vorrei riuscire a continuare a correre, ad andare avanti, ma tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Credo che la grazia più grande che Maria ci consiglia è proprio questa. È vero, sbagliamo. Non è un caso che nella liturgia, dopo esserci salutati nel nome del Signore, il primo gesto che compiamo insieme è proprio quello di chiedere perdono. Di chiedere perdono dei nostri peccati. Perché senza riconciliazione e senza il coraggio della verità non c'è grazia. La grazia non è una bugia, la grazia non è un superlettile, la grazia è profondamente aperta dal coraggio della verità. Dall'altra parte, la grazia che ci viene offerta, ci viene donata con questo sguardo su Gesù è il coraggio della leggerezza. Lui dice, ma come fai non a dire che seguire Gesù è una cosa leggera? Come fai a dire che seguire Gesù è una cosa leggera? Allora, la leggerezza del seguire Gesù non vuol dire che Gesù non è esigente, è evidente. Non è uno scherzo il Vangelo, non è un qualcosa di talmente superficiale o talmente gestibile che possiamo farcela in tutti i modi. Il Vangelo è serio, il Vangelo è impegnativo, ma lo sappiamo bene, e lo conosciamo, lo sappiamo come sta. E riusciamo a riconoscere le persone evangeliche quando le vediamo leggere dentro, perché si sono liberate da tutta quella pesantezza che rende la vita incapace di fare un passo in più e hanno avuto il coraggio di tornare a respirare di Gesù, a respirare di Dio, a tenere Lui come punto di riferimento. Non sono tempi facili, né per il mondo né per la Chiesa. No? Quante pesantezze, e le crisi, e il Covid, e le guerre, anche la parola ne parla, e le divisioni, il Vangelo lo rimette in campo. Chi di noi non potrebbe raccontare una di queste storie? Ci vengono in mente i volti, le storie, le esperienze, le nazioni, i luoghi, no? Le notizie che ci dicono di tutto questo. E la grazia è quella di riuscire ad essere così leggeri da permettere a Dio di aiutarci a portare tutta questa pesantezza. Quando penso a Maria e a Giuseppe, no? Questa settimana in cui voi riflettete e qui insieme si prega, preparandoci anche alla grande festa dell'Assunta fra 2 giorni, quando penso a Maria e a quel passo del Vangelo in cui l'Evangelista dice Maria serbava tutte queste cose nel cuore, cosa custodiva nel cuore? Per essere una donna così determinata, così bella e così leggera dal punto che non ha avuto paura nemmeno di essere ai piedi della croce, nei momenti più difficili. Che era là in quel cenacolo, quando cominciava la storia nuova, e che era con la chiesa che stava nascendo, quella che spalancava le porte. Se siamo onesti lo sappiamo. L'unica cosa che ci fa andare avanti, forse l'elemento fondamentale che ci fa andare avanti, è proprio quello che ci mette nelle condizioni di vivere con Maria due o tre certezze fondamentali. La prima, posso fare qualcosa, ma non sono così potente da poter cambiare tutto. Quando l'angelo va da Maria e gli dice Maria, ho bisogno di una mano. Dice la signora, guarda che io veramente non è che sappia fare granché, non ti ho chiesto di cambiare il mondo, ti ho detto che ho bisogno di una mano. Poi vuole cambiare in sé, e sarà Dio che cambia il cuore delle persone. E Maria che risponde: va bene, Signore, si è fatta la tua volontà. Quindi questa prima consegna che Maria ci fa, la grazia di imparare a non sentirci gli onnipotenti, ma sentirci tutti, piccoli e grandi, uomini e donne, gente, persone, che possono cambiare almeno un briciolo di questa storia. E allora mi domando, anche oggi tornando a casa, qual è quel pezzo di storia che io posso cambiare? Perché se la grazia di Dio la respiro, diventa un dono e un'offerta, una grazia anche per l'altro. La seconda dimensione che Maria mi consegna in questo senso è che la fedeltà del quotidiano è ciò che cambia la vita e la storia. A volte noi chiediamo sempre i miracoli, no? Abbiamo bisogno dei miracoli. Ah, Signore, perché non l'hai fatto? Ah, Signore, perché non cambi, non fai finire la guerra, il miracolo? Ah, Signore, perché non cambi i nostri politici? Non so, lo voglio anche questo un miracolo, che a volte chiediamo. Ah, Signore, perché non cambi i parroci, i preti, no? Non chiediamo anche questo miracolo, a volte, no, è così. E andiamo avanti, no? E le scuole, poi figurati, anche quella dobbiamo cambiare. E, il miracolo, e Maria ti dice, è a disposizione un quotidiano. E nello spazio dei miracoli è quel quotidiano in cui nelle relazioni, negli incontri con gli altri, emerge la grazia di Dio che è il sapore della fraternità, della speranza e della fedeltà. E la terza dimensione che ci viene consegnata, che ci viene donata, è altrettanto bella. Quindi non solo di non sentirci onnipotenti, ma sapere che il nostro sì conta, agli occhi di Dio e agli occhi di questa umanità. E non solo aspettare che accada qualche miracolo che cambia la storia, ma nella fedeltà nostra quotidiana, cambiare la nostra storia personale, la storia delle nostre famiglie, delle nostre comunità e dentro quella, e dentro quelle, riuscire a cambiare anche la storia del mondo. La terza grazia che io adoro della figura di Maria, e su cui avete già in parte riflettuto, ma che vorrei ricordare, è la grazia di vivere tutte queste cose con un briciolo di gioia. Per il modello fra Maria e Elisabetta, in cui queste due donne incinte si ritrovano e la prima cosa che fanno è che sono così contente, credo che si mettano a danzare e a ballare. Gli uomini li hanno lasciati a casa, no? Cioè non sono due donne, li danzano, cantano. Sorridono. Quando è l'ultima volta che avete sorriso, che riso di gusto? Provate a pensarci. Quando è l'ultima volta che avete avuto dentro una netta, bella, chiara sensazione di gioia? Quella che quando uno ti dice, ma cos'hai? Sei così contenta? Cos'è successo? Cos'hai? Spesso quando ci incontriamo, no, abbiamo sempre quelle pippe infinite. E non immagino che una delle grazie che Maria ci ha lasciato. E vivere il Vangelo come una buona notizia e vivere la vita come un'occasione di gioia e di sorriso. Cercando di valorizzare tutto ciò che è grazia dentro la nostra vita, per quella donna, l'essere incinta, l'essere pronta a partorire un figlio, era una delle grazie più grandi, donare la vita, generare la vita e poi custodire, accompagnare, il crescere la vita. Chiedo a Dio che chi ci incontra come cristiani possa poter dire, nella logica di questa splendida donna, guarda quello lì, ma una persona che è umile, che è semplice, non ha grandi pretese, ma quando c'è qualcosa, il suo contributo lo dà sempre. Guarda quello lì, sai, fa parte della comunità cristiana. Ogni giorno la vedo presente un regalo, ogni giorno la vedo fare la sua parte, ogni giorno con fedeltà porta avanti gli impegni che si è preso a scuola, sul lavoro, in famiglia, con gli amici, nel condominio, nella casa, nel quartiere, dove volete voi, no? Guarda quello lì, è un cristiano. Ma come fa ad essere contento e ad essere sempre capace di una certa gioia? Ma non vede come va la volta, ma non vede come siamo adesso. O è fuori di testa, o che cosa è? Eh no, come è capitato Maria che si era abitati da Dio. ci invita ad essere umili e semplici, essere abitati da Dio, ci invita ad essere fedeli nei sì che abbiamo detto, e quindi anche imparare a dire qualche sì, imparare a dire qualche sì, e contemporaneamente ad essere capaci di essere fedeli, dire sì, vivere il quotidiano, però con un po' di gioia, però con un po' di gioia. E in questo mi rifaccio anche al profeta Geremia, la prima lettura. Geremia è una delle persone che adoro, uno dei profeti che adoro dell'Antico Testamento. E anche lui era una persona semplice, uno di quelli che dice: "Ma Signore, tu mi chiami, ma guarda che io..." Tra l'altro non so parlare molto bene, non so se tartagliava o se aveva difficoltà a parlare. "Tu mi dici che devo andare, devo diventare profeta al mondo tuo, e poi sono giovane, figurati, devo andare davanti ai dottori della legge, davanti agli intelligentoni di turno, davanti a quelli che hanno capito tutto. Mamma mia, chissà che figuraccia che ci faccia. Sei proprio sicuro che sono io quello? Vai, Geremia, vai." È quello che ha detto Maria: "Ma Gesù, ma sei sicuro che sono io?" Ecco, la ragazza che grande Dio ci guarda. Guarda i nostri occhi, il nostro cuore, e quando li vede pieni di luce, e quando vede il nostro cuore pieno di amore, ti dice: "Tu sei dei miei." "No, ma io, sai, ma scherzi, io ho bisogno di persone come te, di gente che ha la luce negli occhi e l'amore nel cuore." Forse la grazia più grande sulla quale dobbiamo giocarci e anche diventare noi stessi testimoni. E Geremia si ritrova a dire delle cose che non sempre sono simpatiche. Deve andare a criticare i suoi governanti. Ma criticare non nel senso di sparare alle spalle, ma nel senso costruttivo del dire: "Avete un progetto, questo progetto è un progetto di guerra, è un progetto di violenza, farà del male alla nostra comunità, farà del male al nostro paese, farà del male alla nostra gente. Proviamo ad immaginare dei progetti di tipo diverso, dei progetti di tipo diverso." Qualcuno che aveva già progettato le guerre, le violenze, le prevaricazioni, lo butta dentro questa cisterna. Il re però era più intelligente di tanti suoi cortigiani, spesso diventa così, che vorrebbero eliminare e chiudere definitivamente la bocca a Geremia. E gli dicono: "Andate a prenderlo, tiratelo fuori da lì, perché Geremia è una persona buona." Geremia è uno che ha gli occhi pieni di luce e il cuore pieno di amore. Possiamo non condividere quello che dice, ma nella comunità è uno di quelli che deve starci. Donne come Maria, uomini come Geremia, sono una grazia e una presenza. E speriamo noi stessi di essere altrettanto una grazia e una presenza nei luoghi in cui viviamo, nella nostra comunità, nella nostra chiesa, in questo mondo e dentro questa storia. Non dimenticatelo mai, una volta intanto chiedetelo, lo faccio in uno dei miei esami di coscienza: "Ma quando la gente ti vede e ti guarda negli occhi, ci vede un po' di luce?" Le persone innamorate hanno gli occhi illuminati, vero? Oh, come mai sei così illuminato? Così che hai? Che luce hai negli occhi? A volte invece vediamo le persone con gli occhi grigi, con gli occhi spenti, dove non ci leggi dentro niente. E che ci doni la grazia di questa luce. E, Signore, fa che io abbia nel cuore tanto amore. Cioè, che non abbia il cuore appesantito dalle rabbie, dalle prevaricazioni, dalle chiacchiere inutili, dal desiderio di dire: "Io ho capito tutto, gli altri non hanno capito proprio niente", no? Dalle logiche di divisione, e dalla cupidigia. I Vangeli di queste domeniche, di questi giorni, sono splendidi in questo senso nell'indicarsi una strada. Ecco, fate il mio cuore sia leggero. Un cuore che ama è un cuore che pulsa, un cuore vivace. E sempre Geremia, un po' Ezechiele, che ci ricordano che il cuore che ama è il cuore che pulsa, e non è il cuore di pietra, quello indurito, quello non ha niente di amore, quello è insettito. E infine fa che io possa vivere la grazia della gioia. L'anima mia magnifica il Signore, sono così contenta, Dio, di averti detto di sì. Sono così contenta, Dio, di avere dentro di me questa vita che poi diventerà occasione con te di salvezza per il mondo intero. Sono così contenta di poter camminare con Lui, con Gesù, di di stare vicino alle persone anche nei momenti più difficili, più faticosi, di non lasciarli soli. Sono così contenta di invocare con te lo Spirito e con tutti gli altri lo Spirito, perché lo Spirito ci ridoni la capacità di rispalancare le nostre porte, le nostre vite, e quindi di credere che il Vangelo è un progetto serio per la vita. E sono così contenta di aver dato la vita a te. Questa è la grazia che io ho visto in questa donna, in questa esperienza. Maria donna che ci dona la grazia, ma è la grazia di questi atteggiamenti, di questo modo di essere, di questo modo di fare. Nella colletta d'inizio, la leggo di là perché è più grande, ormai ho perso la vista, abbiamo detto queste parole. Dio ci unisce, guardate, è la grazia che augura la vostra comunità, è anche la mia comunità. Sì, sì, esatto, non è esatto, è anche la nostra comunità. Dio che unisce in un solo volere le anime dei fedeli. Ecco, comunità che abbiano un unico volere, che poi è il Vangelo, non quello che penso io, è anche quello che pensano i preti insieme, quello che Gesù vuole da noi. Allora, concedi al tuo popolo di amare ciò che comanda. Maria è una di quelle che ha amato ciò che Gesù ha detto, il Vangelo, e contemporaneamente concedici di desiderare ciò che tu ci prometti. Non si tratta solo di obbedire, la preghiera ci parla di comunità, ci parla di riferimenti, di un comando, che poi quando si parla di comandamento nel Vangelo non si dicono le regole, ma si dice il comandamento dell'amore, che è una liberazione infinita, e contemporaneamente si parla di desideri. Cosa desiderate voi? Io credo che Maria fosse una donna con desideri altissimi. Se voi andate a casa stasera e provate a scrivere, che cosa desidero? A volte ho la sensazione che non desideriamo più niente, che i desideri non accendono più le nostre vite. E chiude poi la preghiera dicendo perché? Perché tutto questo? Perché tra le vicende di un mondo di cui possiamo lamentarci e dire di tutto, di una chiesa di cui possiamo lamentarci e dire di tutto, però siano fissi i nostri cuori dove c'è la vera gioia. E qui si ritorna ancora a questa logica. Cristiani contenti, cristiani gioiosi, cristiani che quando li vedi dici, ostrega, mi piacerebbe essere come quello lì. Mi piacerebbe essere come quella lì, perché è contento. Poi so che sono capitate di ogni, un sacco di problemi, sta cercando di cavarsela, eccetera, ma lo vedo contento, lo vedo luminoso, e lo vedo una persona che ama. Non ha dentro il cuore il desiderio di fare del male a nessuno. Io, quando penso a Maria e mi fermo davanti a lei, penso a questa grazia che mi ha vissuto. Non ha avuto pretese, ha detto sì. Ha gioito di ciò che il Signore gli ha riservato, perché quella chiamata è stata per lei la sua vita, è rimasta fedele fino in fondo, non ha mai mollato i suoi amici, non ha mai mollato il Vangelo di Gesù. Magari, riuscissimo ad avere la grazia di essere cristiani con lei. Grazie a Maria, grazie a tutti gli uomini e le donne che questo l'hanno vissuto, che fanno parte di questo patrimonio infinito che è la comunità cristiana, che rende sicuramente questo mondo più bello, perché poi quando siamo abitati da Gesù il mondo è davvero più bello. Al Dio dell'amore e della vita, al Dio che ci chiama a dare il meglio di noi, al Dio che ci chiede di essere luminosi e gioiosi, ora ringraziamo la nostra professione di vita.